Oggi è particolare, direi, no? Perché allora, noi viviamo in una società che è in rapidissima evoluzione, dove i popoli e anche gli individui sono tutti sempre più interconnessi. Quindi ormai diciamo che la conoscenza in generale è diventa sempre di più patrimonio comune. Poi non sarà per tutti, ovviamente non è per tutti allo stesso livello, ma in linea generale
funziona.
Sì. Oh, benissimo.
Sì.
Grazie.
È stato piccolo.
E allora ci sono questi fattori, diciamo, evolutivi, sociali, culturali, economici, che grazie alla tecnologia dell'informazione che ormai precipitosamente è evoluta, sono diventati, come dicevo, patrimonio, un po' di conoscenza comune, tutte queste cose, ma come mai prima di oggi? E questo determina generalmente un'apertura della società in generale verso ogni forma di arte, di cultura e di pensiero. Quindi si accolgono delle prospettive di pensiero che fino a ieri potevano essere tabù e adesso non lo sono più, evidentemente, perché la maggior conoscenza, anche se superficiale, conduce a una maggiore apertura, è inevitabile. Eppure la massoneria o libera ambulatoria resta ancora oggi un argomento per molti scabroso, al quale si guarda con una certa prevenzione negativa, naturalmente, con il sospetto che si tratti di una sconventicola malefica, di cui lui è un esponente, naturalmente, si vede subito, dedica a pratiche occulte poco raccomandabili per i buoni cittadini e anche e soprattutto per i fedeli, diciamo, della religione cristiana, per collocarla lì. Beh, cosa c'è di vero? Oggi se ne parla Luigi Milazzi. Luigi Milazzi è cento cose, ma diciamo che quello che importa che io dica, quattro parole sui tuoi trascorsi, diciamo, non massonici, non che ne dica molto sui massonici, ma insomma inizialmente è entrato alla Cassa di Risparmio di Trieste, dove ha diretto per anni la segreteria generale, essendo anche segretario del Consiglio di Amministrazione. Ha curato gli eventi speciali e le iniziative culturali di quella banca, cooperando alla pubblicazione di prestigiose collane di storia, arte e letteratura. Per la fondazione CRT ha fatto parte del comitato editoriale per la pubblicazione dedicata alla Cassa di Risparmio. È stato collaboratore del professor Giulio Cervani dell'Università di Trieste. Si è interessato alla storia delle istituzioni educative triestine fra l'8 e il 900, è autore di numerosi saggi e di uno studio sulla politica scolastica e l'irredentismo a Trieste. Beh, è molto attivo nella vita sociale e culturale triestina, ha ricoperto numerose cariche, tuttora ricopre, in importanti istituzioni locali. È stato consigliere del Circolo della Cultura e delle Arti, infatti oggi siamo al Circolo Cultura delle Arti, sebbene dislocati, e di cui è tuttora
Probovir, sì.
E dell'Istituto Giuliano di Storia e Documentazione di Trieste e Gorizia. Ha fondato e presieduto per molti anni il Centro di Studi Luigi Einaudi e il Centro UNESCO di Trieste e attualmente presiede il Centro Studi Manlio Cecovini, che è stato costituito insieme ad altri estimatori del Veccio, perché era mio padre. Bene, ha seguito dalla sua fondazione l'Università della Terza Età, di cui è consigliere e docente di storia. Però oggi qui mi interessa che Luigi Milazzi è un esponente di altissimo spicco assoluto della massoneria italiana. Gran maestro onorario, dico bene?
Sì.
Il gran maestro della carica più alta dell'ordine massonico. È già sovrano gran commendatore del rito scozzese antico accettato, che è il rito più diffuso ma direi universalmente è vito di diffuso. Bene, ho chiacchierato abbastanza, prego.
Grazie Presidente, buonasera carissimi amici, vi ringrazio soprattutto del vostro coraggio di venire ad ascoltare una conversazione con questo caldo. E visto che parliamo di massoneria, cominciamo subito con un aneddoto di carattere clericale, no? Se mi ricordo un aneddoto che si raccontava, non so se sia vero, che Papa Giovanni XXIII, appena eletto, a un certo momento voleva annunciare la sua decisione di fare il Concilio Vaticano II, cioè non di continuare a chiudere il primo, che non era stato mai chiuso, ma di fare un nuovo Concilio Vaticano II. E allora, poiché era una persona così molto pratica, si alzò, aprì le finestre, che oggi non possiamo fare perché è dentro il caldo, per dire qua bisogna aprire le finestre che entri l'aria fresca nella Chiesa. E direi che questo discorso bisogna farlo sempre per tutte le associazioni, e così anche vale per la massoneria. Noi cercheremo di aprire le finestre e di vedere veramente cosa c'è dentro di interessante, che può interessare. E allora la prima cosa, naturalmente, come sempre la ripeto, è quella di chiedersi che cos'è la massoneria, no? Cos'è la massoneria? Questa la massoneria del 2000, senza ben sapere di cosa si sta parlando, non possiamo fare un discorso costruttivo. Cos'è sia nel bene che nel male, sia nelle critiche che vengono fatte, nelle storie che vengono raccontate, nei problemi che la massoneria ha avuto in Italia specialmente, purtroppo, e sia nel bene, cioè in quello che veramente la massoneria fa e della sua utilità. Sembrerebbe una cosa che non serve a niente, no? Così in un primo contatto, dice, cosa fanno questi massoni? Si uniscono e poi che siano riuniti, cosa combinano? Non si sa. E quindi dare una definizione alla massoneria è difficile, per cui si fa sempre l'inverso, si dice che cosa la massoneria non è. E il grande oratore, che è il custode della legge del Grande Oriente d'Italia, che è la massima associazione massonica italiana, raccoglie circa 23.000 iscritti, quindi un certo numero, non tanto, ma insomma un numero consistente, e dice che non è un'associazione ricreativa, e questo evidentemente lo sappiamo, non è un partito politico, qualcuno ha un sospetto che sia un partito politico, ma non è un partito politico, e non è un grande gioco alla Kipling, per esempio, no? Quindi con intromissioni di servizi speciali, eccetera, questo non è, si definisce un ordine iniziatico che si allaccia a una tradizione millenaria, e qua dico, così da estraneo, dico, uno la sa come prima, cioè cosa vuol dire ordine iniziatico e cosa vuol dire tradizione millenaria. E allora andiamo ai saggi antichi, bisogna sempre andare all'origine, andiamo a Manlio Cecovini, che è il testimone del caos, e qui faccio un po' di pubblicità, come presidente del Centro Studi Cecovini, bisogna leggere il testimone del caos, un bellissimo libro, molto interessante, purtroppo non si trova in commercio, ma sì, dove vendono i libri vecchi forse qualche copia c'è ancora, è molto interessante. Lui diceva appunto dei testimoni del caos: ancora oggi molti si domandano se si tratti di una setta religiosa, di un centro di potere o di una filosofia, quando non addirittura di un pactum sedes, richiamandosi alla famosa storia di Léon Taxil, quell'ex massone che poi è uscito da istituzione in Francia, scrisse delle cose terribili sulla massoneria, naturalmente che tutti corsero subito a comprare i suoi libri, a leggere, perché era molto interessante sempre leggere cose così non felici, e quindi fece molti soldi, no? con questa operazione nella seconda metà dell'Ottocento, a danno della borghesia ben pensante, persino anche di qualche prete che scrisse i suoi libri, che comprò i suoi libri e li prese sul serio. Soprattutto va precisato, sempre citando Cecovini, non è come qualcuno crede una religione, non esiste un dio massonico, anche se l'ingresso all'istituzione è inibito agli atti. Chi vuole entrare in massoneria deve firmare una domanda di iscrizione, nella quale poi deve affermare che non è ateo. Chi non dichiara di non essere ateo non può entrare in massoneria. Naturalmente qua il discorso è molto complesso, perché cosa vuol dire non essere ateo? O cosa vuol dire anche essere ateo?
No. Scusi, ma si sente poco? Un'impressione mia?
Mi avvicino? Adesso mi sentite? Oh, bene. Okay. a una conversazione l'importante è sentirsi, questo è fondamentale. E allora cosa vuol dire? Ancora difficile, no? Ci sono tante persone che hanno tante idee di Dio, lo vedono in diversi modi, e comunque un Dio della massoneria non c'è. La massoneria, quando parla di Dio, dice il grande architetto dell'universo, richiamandosi a una formulazione antica, lo rappresenta come un occhio in un triangolo, e quindi poi ognuno crede in quello che crede, e quindi se uno è cattolico romano crede nel Dio personale della religione cattolica romana, se un indù crederà nel Dio della sua religione, quindi con la massima libertà. Tutti possono, a qualsiasi religione appartengono, possono venire ed entrare in massoneria. L'importante è che non siano atei. Non è un partito politico, qua c'è un problema per il Grande Oriente, per l'Italia diciamo, c'è un problema per l'Italia. Perché in realtà ci fu nell'Ottocento, durante il nostro Risorgimento, un periodo in cui la massoneria, come vedremo, è proibita. La massoneria è proibita, ci sono i movimenti risorgimentali, molti massoni, non potendo lavorare nelle logge che sono chiuse e che non possono operare, se o si iscrivono alla carboneria, poi c'è una stretta relazione tra carboneria e massoneria, e quindi sono presenti nel Risorgimento. Qualcuno si chiede, è importante questo contributo dei massoni al Risorgimento italiano o no? Beh, sono un massone dichiarato, iscritto, iniziato, si chiamava Giuseppe Garibaldi, e quindi mi pare che se c'era Giuseppe Garibaldi che qualche cosa ha fatto per il Risorgimento italiano, indubbiamente anche la massoneria qualche cosa ha fatto. C'era Giuseppe Mazzini, sulla cui appartenenza qualcuno ha qualche dubbio, ma che certamente è stato molto vicino alla massoneria, e quindi anche qua è il segno che c'è una vicinanza e un rapporto molto stretto. Ma quello che invece è più importante è dopo il 1860, quando si costituisce il Regno d'Italia, no? Improvvisamente nasce il Regno d'Italia, e Giuseppe Garibaldi, così tanto per fare un po' la storia, mi perdonerà i professionisti della storia, per fare un po' la storia movimentata, improvvisamente si parla metà d'Italia. Penso che nessuno ci credeva. Non ci credevano gli inglesi, non ci credevano i francesi, forse non ci credeva neanche Cavour, voleva fare l'Unità d'Italia, ma non pensava che succedesse in quel momento, non pensava che un matto come Garibaldi va in Sicilia e conquista il regno delle due Sicilie e risolve il problema. Risolve, non vuol dire che se la fa pagare ancora oggi questa unità così un poco complicata. Questo regno che si forma in quel momento è del tutto impreparato ad affrontare i gravi problemi che neppure noi oggi siamo capaci di risolvere. Si trova con situazioni gravissime. E quindi ci vuole una classe dirigente che si prenda in mano queste situazioni, e la presenza dei massoni nella classe dirigente del Regno Unito sarà fortissima. Avremo 6 presidenti del Consiglio dopo il 1860 che sono iscritti regolarmente alla massoneria, abbiamo ministri di grandissimo rilievo e di grande importanza che hanno fatto leggi fondamentali del Regno d'Italia che sono massoni. Quindi questa presenza politica, diciamo, della massoneria dopo l'Unità d'Italia, nel periodo che va dal 1860 al 1915, alla Prima Guerra Mondiale, è molto forte e molto importante. Ed anche questo influisce sulla massoneria stessa, perché certamente gestire il potere crea delle amicizie, ma crea anche delle inimicizie. La massoneria è rispettata e permessa in tutti i paesi di democrazia liberale, e onorata senza alcun problema. I problemi sono nei paesi a regime dittatoriale, salvo rare eccezioni come il caso di Cuba. Io ieri sera ho incontrato un fratello massone di Cuba, che è venuto a Trieste. Ecco, Cuba per tutto il periodo del castrismo e tuttora è stata operante. C'è stato l'embargo americano, c'erano più gli rotti rapporti, Cuba si è avvicinata naturalmente all'Unione Sovietica, però non ha toccato la massoneria. È una massoneria che ha ancora i segni di un passato molto importante, che mantengono con grande difficoltà, perché hanno difficoltà economiche gravissime, ma che sono molto fieri di farlo. E a me, io ho avuto un grande piacere di incontrare una riunione massonica negli Stati Uniti subito dopo la fine dell'embargo, e la presenza dei fratelli cubani che sono stati invitati dagli americani e sono venuti a questa riunione. E comunque la situazione è molto antica, risalendo, senza tenere conto della leggenda, delle corporazioni medievali, delle arti dei mestieri, e più propriamente delle compagnie dei costruttori, che legarono la loro fama all'edificazione delle grandi cattedrali, questi meravigliosi monumenti a cui tutti noi siamo attaccati. Abbiamo visto cosa è successo quando si è incendiata Notre Dame a Parigi, no? La partecipazione delle persone, sono monumenti che rappresentano veramente una grande, una forte spiritualità, costruiti da questi muratori riuniti in queste confraternite, e che per costruire queste cose naturalmente dovevano avere dei progetti, dovevano avere dei calcoli, dovevano avere degli strumenti che non si potevano rivelare perché erano in concorrenza fra di loro, e allora nel Medioevo non esistevano, come voi ben sapete, i brevetti, non si potevano registrare, e allora bisognava che queste capacità, queste conoscenze fossero tenute segrete, e da questo nasceva il segreto. Chi entrava nella confraternita doveva giurare di mantenere i segreti operativi, non altri segreti operativi che usava la confraternita nelle costruzioni importanti. E questo segreto, quindi, che naturalmente dà fastidio alle persone, no? Quando si parla di massoneria si pensa a questo segreto, ma oggi ha un significato solamente simbolico, metaforico, no? Deriva soltanto da questo collegamento ideale alle antiche corporazioni medievali, e non ha altro, un altro significato. Quindi il segreto è diventato la massoneria moderna con una forma tradizionale priva di ogni significato pratico, posto che di tutte le attività interne degli stessi rituali massonici è stata data la più ampia informazione nella vastissima letteratura storica che la riguarda, nella stampa periodica, e oggi poi se uno vuole sapere tutta la massoneria va in internet e trova. Io non sono assolutamente contrario a questa apertura della massoneria su certi suoi aspetti anche all'esterno, però non tutti sono d'accordo con me, non tutti i fratelli massoni sono d'accordo con me su questa apertura. Per esempio, chi oggi non sarebbe d'accordo con me è un grande personaggio, il filosofo Fichte, grande filosofo dell'idealismo tedesco, che ha scritto proprio, massone, che ha scritto proprio un testo molto importante contro questa rivelazione dei segreti della massoneria. E infatti fino a nei paesi anglosassoni, fino a pochi anni fa, da noi fino a, diciamo, all'Ottocento, tutti i rituali, tutti i documenti dovevano venire studiati a memoria perché non potevano essere trasmessi gli scritti. Gli scritti dovevano essere mantenuti segreti e quindi si recitava a memoria. Io penso che se oggi vigesse ancora questa legge, nessuno si iscriverebbe alla massoneria, perché lo studiare a memoria è passato di moda e quindi è una cosa molto, molto difficile. Paolo Mieli, in una delle sue interessanti esternazioni storiche, che tutti magari vedrete in televisione all'una o all'una e mezza, no? Pomeriggio, in un intervento che lui ha fatto non presso il Grande Oriente, ma presso una grande loggia che l'hanno invitato, dove per la prima volta ha parlato della massoneria, e ha voluto spiegare questo motivo di pregiudizio che c'è nei confronti della massoneria da parte del pubblico in genere, derivante, come ho visto, in parte del segreto, della segretezza, che si pensa che sia una cosa reale ed effettiva, e una fama dovuta poi a un fatto, direi anche secondo Mieli, molto, molto pratico, è legata a una giusta fama di società cospirativa, perché c'è il dubbio che poi è stato portato avanti dagli storici e molta letteratura, che la rivoluzione francese fosse un frutto di un complotto massonico. Quindi c'è un complotto massonico in Francia che produce la rivoluzione, e la rivoluzione naturalmente poi ha gli esiti che voi sapete e porta alla decapitazione dei reali. Ed è un momento tragico, un momento difficile, se si pensa che fino allora invece la massoneria non era soltanto tollerata ma anche apprezzata nelle corti europee, grazie anche all'importanza, soprattutto nel Settecento, della musica. Tutti i grandi musicisti sono massoni. Mozart è il primo, no? Il primo grande musicista è un grande massone, scrive delle opere massoniche, tutta la sua musica io direi è massonica. Si può dividere in massonico o non massonico, ma è difficile, no? Tutta la sua musica. Pensiamo per esempio a Beethoven, no? Pensiamo a Liszt, pensiamo a tantissimi grandissimi musicisti, tutti quanti iscritti alla massoneria. Quindi c'è un stretto legame tra la massoneria e la musica, anche perché nelle logge del Settecento si cantava, c'era musica, si suonava, si cantava. Oggi purtroppo non si usa più, o naturalmente si fa la musica ma con gli strumenti moderni, che non è la stessa cosa. Io ho sentito cantare Mozart in una loggia massonica in Croazia, cantato da un baritono, è veramente una cosa che tocca il cuore, insomma, no? Che si dà un segno molto potente e molto forte. E c'è Mozart, c'è Da Ponte, il suo librettista, anche lui massone, che viene anche a Trieste. A Trieste incontrerà l'imperatore Carlo VI, mi pare, se non sbaglio, che è a Trieste anche lui. L'imperatore non vorrebbe parlare con Da Ponte, perché Da Ponte ha una cattiva fama di aver preso dei soldi nelle casse del teatro di Vienna. Da Ponte riesce invece a incontrare l'imperatore, a spiegargli, a convincerlo che non era stato lui a fare questi intrighi, ma erano stati agli altri amministratori austriaci, e quindi l'imperatore si riconcilia con Da Ponte, che però non tornerà più a Vienna, in quanto qua a Trieste trovano una giovane fanciulla, mi pare luterana di un'altra religione, che sposa, e avendo sposato una protestante non potrebbe tornare a Vienna ed essere riammesso alla corte, nell'entourage della nobiltà viennese. C'è Francesco, Federico il Grande di Prussia, che si fa costruire a un tempio nella sua reggia di Potsdam, dove fa delle riunioni massoniche, no? È un grande amico della massoneria, grande amico di Voltaire, che però Voltaire, teniamo bene, non è massone. Però naturalmente le idee di Voltaire sono molto vicine alle idee della massoneria. C'è Giuseppe II, il figlio di Maria Teresa, che anche lui è molto vicino alle idee massoniche. Quindi un ambiente nel Settecento molto favorevole, che però improvvisamente finisce con questo grande dramma. A un certo momento i francesi decidono di tagliare la testa al re e alla regina, e questo è sconvolgente, è un fatto sconvolgente che tocca tutte le corti, che spaventa direi tutti i borghesi anche, no? E quindi è un fatto traumatico che non va dimenticato. Non bisogna dimenticare poi l'influenza nei paesi cattolici della Chiesa, e di questo anche dovremo parlare. Nel 1738, se non sbaglio, 1738, quindi 20 anni dopo la nascita a Londra, 1717, della Grande Loggia di Londra, quindi la massoneria moderna, che si forma all'inizio del Settecento, 20-30 anni dopo, e la Chiesa, con il Papa Clemente XII, che era già abbastanza vecchio, morirà qualche anno dopo, emette una lettera apostolica, In Eminenti Speculum, in cui seguiranno poi nel tempo quasi 600 interventi, sia diretti che indiretti, fino al nostro Cardinale Ratzinger, poi, che diventerà poi, che sarà poi Papa Emerito, contro la massoneria. Quindi una pioggia di documenti della Chiesa Cattolica contro la massoneria, che naturalmente noi prendiamo molto e molto sul serio, ed è giusto che prenda sul serio, per carità, ma ci preoccupa molto a noi, perché viviamo in un mondo cattolico, viviamo in un mondo non solo cristiano, ma un mondo cattolico, no? E quindi ci colpisce, ma che in realtà non è in generale così importante, perché dobbiamo pensare che questa bolla del Papa negli stati protestanti non vale nulla, insomma, nessuno si guarderà bene neanche da leggerla. Non solo, ma vale poco anche in certi stati italiani. La Repubblica di Venezia, per esempio, non introdurrà mai questa bolla, no? Nella sua legislazione. Il Consiglio dei Dieci non accetterà questa bolla papale contro la massoneria, e veramente Venezia si terrà sempre in equilibrio, molto attenta verso la Chiesa e anche molto attenta verso i massoni, per non crearsi dei problemi a livello internazionale. Quindi siamo in pieno, quando succede questo, siamo in pieno periodo illuminista, sono nuove idee che serpeggiano tra la nobiltà e la borghesia, nuovi concetti economici e politici sono enunciati da uomini che ritengono a ragione possibile una vita più felice per tutti, spiritualmente, col portare l'istruzione alla portata di tutti. E uno dei compiti che è molto sentito dalla massoneria è questo dell'istruzione, che però, stranamente, oggi siamo tutti d'accordo che bisogna essere più istruiti, che bisogna studiare, che i giovani devono prepararsi meglio, ma questo non era tanto così, non andava tanto negli anni passati. Noi abbiamo delle prediche di certi vescovi dell'Ottocento che denunciavano invece questo tentativo della massoneria attraverso le biblioteche pubbliche, attraverso l'educazione eccetera, cercava di corrompere, come dicevano i giovani. Poi non si parla delle donne, perché le donne non dovevano neanche saper leggere, no? E quindi già il fatto che sapessero leggere era una cosa che dava qualche preoccupazione, sia materialmente con le precarie leggi economiche destinate a sollevare rapidamente la miseria di vasti strati della popolazione. Le logge massoniche, dove collaborava in unità di intenti nobili e borghesi, erano portatrici di questo spirito contro il quale è rivolta la condanna della Chiesa, preoccupata di vedere posti in pericolo i privilegi della Santa Sede da un ordine che raccoglieva i migliori uomini del tempo. Potremmo su questo fatto tornare sul spiegare perché c'è questa contrarietà della legge, sia il fatto politico che c'è dietro, dietro ogni movimento della Chiesa c'è anche qualcosa di politico naturalmente, e sia anche il fatto, diciamo, teorico che sostiene questa posizione della Chiesa cattolica, che come vi dicevo però vale soltanto nei paesi cattolici, vale in Spagna, vale in parte dell'Italia, vale poco in Francia. Il clero francese si tiene più indipendente e che ancora oggi da noi mantiene una posizione molto, molto importante, perché seppure ci sia un'apertura, qualche volta io l'ho sentita, ho fatto anche dei discorsi con dei preti, perché c'è sempre un rapporto, diciamo, di rispetto reciproco, no? Specialmente fra persone intelligenti, però è sempre il timore poi che questo avvicinamento non sia compreso, no? Non sia compreso sia dalla parte, diciamo, della base massonica, sia che però ritengo sia molto più aperta a un possibile incontro, sia però dalla parte cattolica più reazionaria, più arretrata, no? E quindi c'è la difficoltà di esporsi in questo senso. E sarebbe bene però leggere, così tanto per non parlare solo di chiacchiere, leggere cosa scrive Clemente XI nella sua enciclica. Dice: noi pertanto, meditando sui gravissimi danni che per lo più tali società e o conventicoli, la massoneria, recano non solo alla tranquillità della temporale repubblica, ma anche alla salute spirituale delle anime, in quanto non si accordano in alcun modo né con le leggi civili né con quelle canoniche, ammaestrati dalle divine parole di vigilare giorno e notte come servo fedele e prudente preposto alla famiglia del Signore, affinché questa razza di uomini non saccheggi la casa come ladri, né come le volpi rovini la vigna. Questo della vigna ritorna, no? Anche Ratzinger nei suoi interventi qualche volta parla, si vede così come custode della vigna del Signore, no? Qua ci sono i lupi, le volpi anzi fameliche, affinché cioè non corrompa i cuori dei semplici né ferisca occultamente gli innocenti, allo scopo di chiudere la strada che, se aperta, potrebbe impunemente consentire dei delitti, e per altri, poi dice il Papa, e per altri giusti e razionali motivi a noi noti, però agli altri non li rivela. Li sa lui e basta. E di questo magari dopo, se vuoi, potremo approfondire qualche piccolo particolare, no?
Certo.
Che è sempre interessante. Nata ufficialmente, come dicevo, in Inghilterra, primi del Settecento, molto probabilmente nell'ambito della nascente Royal Society, è stata scoperta in ricerche e studi. Gli inglesi hanno una loggia che si dedica soltanto allo studio, che poi si ritrova anche in altre massonerie, in Austria, anche in Italia ce ne sono più di una, che fanno studi soltanto storici, ma importante ovviamente per le origini quella inglese. C'è questo rapporto con la società reale delle scienze, no? Perché ci sono personaggi della massoneria presenti sia nell'uno che nell'altro, e anche lo stesso statuto che viene fatto per la Royal Society ripete in qualche modo i termini dello statuto della prima massoneria. Sviluppa il suo carattere, che è fondamentalmente filantropico, e subisce l'influenza di grandi movimenti culturali dell'epoca, quello illuminista soprattutto, che guidato dalla ragione procede sulla via della scienza e in parallelo da quelli mistici e spirituali che cercano la soluzione dei problemi attraverso la via dell'esoterismo. Quindi sono due aspetti, un aspetto è la scienza, pensiamo che è il secolo di Newton, no? E quindi la scienza aiuterà molto anche l'allargamento della massoneria in Europa, no? Perché è legata a questo fatto che interessa molto, però ci sono anche degli aspetti mistici e spirituali che cercano soluzioni attraverso la via dell'esoterismo. Dobbiamo pensare che in quel momento questa divisione tra scienza ed esoterismo non è tanto netta come noi oggi la consideriamo. Noi sappiamo, questo da ricerche storiche effettuate, è arrivata fino a noi una cassapanca dove Newton raccoglieva i suoi lavori che erano dedicati all'esoterismo. Quindi il grande scienziato, oltre che fare il grande scienziato, si interessava poi a casa sua, in privato, in segreto, a questioni esoteriche che riportava in questi suoi quaderni che sono stati ritrovati. Quindi c'è questo duplice aspetto. Ed è proprio sull'onda delle idee liberali e democratiche che predicano la tolleranza e delle moderne teorie scientifiche che la massoneria si diffonde sia in Europa che in America, specialmente negli ambienti delle classi più elevate. Molti dicono, l'ho fatto anche un grande giornalista italiano intervistando proprio Cecovini, no? Dico, ma quanti operai avete voi? No? Quanti operai? Ma chiaramente il termine operaio è un termine così che gli è legato alla tradizione, perché la tradizione si rifà appunto alle confraternite di costruttori, e questi costruttori si dicevano operai, ma in realtà erano ingegneri, erano artisti, erano artigiani di altissimo livello, no? Non è che in massoneria non siano rifiutati gli operai, per carità, se io ho conosciuto qualche fratello che era anche operaio ed era stato operaio. Il fatto è che per stare in massoneria e per discutere con i fratelli bisogna avere un certo livello di formazione, di preparazione, che naturalmente non tutti possono avere, ma sono operai che studiano, che conoscono le cose, insomma, che sono delle persone intelligenti, no? E operai anche poi progrediscono nel corso della loro vita. Però, insomma, fare una domanda di questo genere, quanti operai sono in massoneria, mi sembra specialmente oggi ridicolo, perché oggi fra l'altro gli operai, mi pare, se lo chiediamo alle organizzazioni sindacali, non sono poi tanti, no? O stanno purtroppo per l'economia diminuendo. E quindi le classi più elevate naturalmente sono attratte da questi discorsi, da questi che si fanno nell'ambito delle logge. La storiografia corrente non ha considerato la grande portata emotiva di tale avvenimento, cioè la condanna a morte dei reali di Francia per la corte di Vienna e per gli ambienti idealisti dell'impero. E ciò nel 1894 l'imperatore Francesco II, nipote di Maria Antonietta, propose alla dieta di Ratisbona la messa al bando della massoneria in tutti i territori dell'impero. Ma non tutti in Europa già allora non erano d'accordo su niente quasi, e quindi la proposta dell'imperatore non fu accettata. Però nell'ambito invece degli Asburgo la richiesta di chiudere le logge fu approvata e fu accettata, e non solo, le logge triestine, come sappiamo, abbiamo una lettera scritta dal venerabile della loggia triestina di allora, il quale scriveva all'imperatore che i sudditi fedeli della loggia erano senz'altro d'accordo di mettere fine ai lavori e di chiudere la loggia stessa. Continuarono quindi ad operare nell'ambito di Asburgo delle logge segrete, delle logge nascoste, che naturalmente erano perseguitate dalla polizia, i membri potevano avere dei grossi problemi, qualche volta la polizia faceva finta di non vedere o di non sapere, e abbiamo il caso a Trieste nella seconda metà dell'Ottocento della loggia Alpigiuglie, chiaramente segreta, che fa propaganda di italianità, e quindi sarebbe stata indubbiamente colpita duramente dalla giustizia, e i massoni italiani naturalmente dovevano essere iniziati o in logge segrete o nel soggiorno bello della casa di famiglia, qualche volta il padre iniziava il figlio, oppure moltissimi venivano iniziati all'estero, come il caso di Garibaldi, che viene iniziato in Brasile nel 1844. Quindi c'è una situazione, cioè, di difficoltà. Un altro eroe del nostro risorgimento, il conte Federico Confalonieri, fu iniziato invece in Inghilterra nel 1818. Federico Confalonieri era un rappresentante della nobiltà lombarda, era però anche un operatore economico di grande importanza, uno dei rappresentanti di un'economia che già stava sviluppandosi, e lui pensa di creare di far costruire un battello che potesse arrivare da Milano lungo il Po fino a Venezia. e fa questa società con altri nobili milanesi, e fa costruire questo vapore che si chiamerà Eridano, con un nome storico molto importante. Farà anche il primo viaggio sul Po con questo Eridano, però per avere le macchine in Italia non si costruivano macchine, non c'erano cantieri che costruivano macchine, fabbrica macchine, come sappiamo noi qua a Trieste, che aveva una lunga esperienza. I motori quindi bisognava andarli a comprare in Inghilterra, e quindi Confalonieri va a comprare in Inghilterra. In Inghilterra conosce dei massoni e quindi viene iniziato in una loggia di Londra. Noi abbiamo tutta la documentazione, perché è un uomo molto, molto esatto, molto, che conservava la sua documentazione. Sappiamo tutto, sappiamo dove è stato eletto, il giorno che è stato iniziato, il giorno, sappiamo anche quanti soldi è costato il banchetto che lui ha offerto, perché allora in massoneria si usava, quando si veniva iniziato nella loggia, offrire un piccolo banchetto ai confratelli. Tutto questo lo sappiamo, però non lo sapeva naturalmente la polizia austriaca. Allora il Federico Confalonieri fa il primo viaggio con questo battello, poi a un certo momento scende prima di arrivare a Venezia e si dirige verso Trieste, e da Trieste viene perché vuole incontrare Domenico Rossetti. Domenico Rossetti, e purtroppo non c'erano i telefonini, i contatti erano molto difficili, quindi lui arriva a Trieste per parlare con Domenico Rossetti, per portargli una lettera che gli è stata affidata da un grande letterato greco, Ostoxidi, quindi una lettera di presentazione. Però Domenico Rossetti non era a Trieste, era fuori città, e allora il Confalonieri deve rientrare a Milano. Solo non rientra più per via marittima, ma rientra per via terrestre. Per via terrestre, quindi viene fermato dalla polizia austriaca ai confini, e gli vengono chiesti se avesse i permessi. Non aveva il permesso, naturalmente, aveva il permesso soltanto per viaggiare sul Po, e quindi c'è un lungo interrogatorio che gli fanno per sapere come, dove, perché aveva fatto questo viaggio. Noi non sappiamo che cosa era scritto in questa lettera, non sappiamo di che cosa volesse parlare Federico Confalonieri con il nostro Domenico Rossetti. Sappiamo che Domenico Rossetti era stato un fratello iscritto durante il periodo napoleonico a una loggia di Milano, quindi poteva essersi qualche legame, no? di qualche tipo. Federico Confalonieri verrà processato per i morti carbonari, sarà condannato a morte, finirà lo Spielberg. Dopo però riuscirebbe a graziarlo dall'imperatore, e quindi è l'esempio proprio di un massone dell'Ottocento, iniziato non in Italia perché non era possibile, che però svolge un'attività politica, no? Essendo iscritto alla carboneria e partecipando ai moti liberali del 1820. Ho detto che il Domenico Rossetti apparteneva a una loggia di Milano. La massoneria italiana, prima di Napoleone, le logge italiane naturalmente non potevano fare riferimento a una loggia, a una grande loggia in Italia. Cioè, le logge sono dei piccoli club che lavorano per conto proprio, autonomi, che però sono collegati insieme a livello del paese, della nazione, a una grande loggia che amministra in qualche maniera e li riunisce annualmente per dei lavori comuni, per dei problemi comuni. In Italia non esisteva una grande loggia. Esistevano grandi logge a Praga, esistevano grandi logge a Vienna, esistevano grandi logge in Inghilterra, grandi logge in Francia, ma non in Italia. E quindi c'era questo problema. Fatto sta che le logge triestine non potevano appartenere alla massoneria italiana, ma dovevano iscriversi sempre a grandi logge in Austria o a Praga o a Budapest, no? E fino all'avvento di Napoleone. Napoleone proteggerà la massoneria e quindi creerà in Italia, a Milano, un Grande Oriente d'Italia nel 1805. Quindi il Grande Oriente d'Italia, che è tuttora operante, discende direttamente da questo Grande Oriente fondato da Napoleone a Milano nel 1805. E quindi a Milano si formarono anche delle logge, alle quali appartennero molti personaggi, fra cui anche il Domenico Rossetti ed altri anche triestini, logge che naturalmente alla fine di Napoleone furono sciolte, non si ricostituirono più. Però Domenico Rossetti, tornando a Trieste, che cosa fa? Questo noi lo sappiamo tutti, e cosa fa? Fa un'associazione che esiste tuttora e che si chiama la Società di Minerva.
cosa?
La società di Minerva. Improvvisamente la società di Minerva. Lui insieme al signor Barò, che voi direte, ma chi è questo signor Barò? Il signor Barò è il rappresentante diplomatico dei Paesi Bassi a Trieste, è un commerciante, era il venerabile della loggia triestina, che venne sciolta dall'edito dell'imperatore, e Barò insieme a Domenico Rossetti fanno questa società, si chiama Società di Minerva. Noi sappiamo, noi massoni sappiamo, o chi sa cose di massoneria, ecco, forse l'amico che ha studiato bene queste cose lo sa, ma in loggia ci sono tre luci, no? Una è la sapienza, una è la forza e una è la
bellezza,
la saggezza. Scusate, la sapienza, la saggezza, fatevi confusione, sempre la saggezza, la forza e la bellezza, no? E quindi Minerva fa la società di Minerva che esiste tutt'oggi, insomma, e funziona e si riunisce anche per fare le conferenze in questa sala. Quindi avevano scoperto un motivo per poter fare un'attività di un certo livello e studi liberamente senza avere dei problemi di carattere politico alla luce del sole, no? E quindi un'opera veramente molto intelligente, degna di Domenico Rossetti, che ha avuto anche un grande successo e un grande futuro. Abbiamo ancora tempo di parlare?
Sì, 10 minuti.
10 minuti ancora. Allora, cosa vi racconterò in questi 10 minuti?
In un quarto d'ora.
Sì, in questi 10 minuti vi racconterò.
Ma dopo ci sono domande forse.
Ma che cosa fa questa massoneria? La massoneria non fa niente. Ecco, la massoneria non fa niente perché non può fare niente. Perché abbiamo detto che è un partito politico, quindi non ha struttura organizzativa. Ed è difficile mettere insieme tante logge per fare qualche cosa, perché le logge sono come gli uomini, ognuno la pensa per lo suo, no? Se noi qua ci mettiamo a fare discussione, ci accorgeremo che le opinioni sono molto diverse, che anche su cose banali non è che la pensiamo allo stesso modo. E così anche le logge, essendo autonome in realtà, no? Hanno una loro autonomia anche di pensiero, di attività. Quindi non può fare qualche cosa, non può fare qualche cosa. Però può influenzare in qualche modo la società, perché nelle logge ci sono gli uomini della società, ci sono persone di altissimo valore, ci sono stati ministri, deputati, una volta il Grande Oriente aveva un centinaio di deputati, ora non c'è più nessuno perché tutti hanno paura, gli smorsi, c'è qualche partito anche che chiede di dichiarare di essere iscritto alla massoneria, con molta liberalità, insomma, molto spirito moderno, però aveva una presenza di persone, però anche di persone comuni, di persone di livello modesto, però indubbiamente ha un'influenza perché nella loggia c'è un ritorno di quello che si parla al di fuori della loggia, no? Un ritorno di quello che delle idee che vengono avanti, c'è la loggia sente l'influenza dei tempi e delle idee e quindi in qualche maniera può influire. È un aspetto in cui secondo me la massoneria ha avuto una grande importanza e una grande influenza. La massoneria ha molto fortuna negli Stati Uniti d'America. Il rito scozzese per esempio nasce proprio in America. Ha una grande fortuna dove poi gli americani sono, gli americani, diciamo, gli inglesi sono divisi in due gruppi. Ci sono quelli americani, i coloni, che formeranno poi gli Stati Uniti d'America, e ci sono gli inglesi britannici, e ambedue hanno la massoneria, c'è la massoneria sia dei coloni, c'è la massoneria sia degli inglesi, che si combattono anche perché fanno la guerra, no? C'è una dichiarazione di indipendenza da parte di Colonna. E in questa dichiarazione di indipendenza, che viene portata avanti da grandi personaggi come Washington, come Jefferson, no? Che tutti noi conosciamo, e fanno una dichiarazione di indipendenza nella quale sono dei concetti che saranno rivoluzionari. E una grossa partecipazione accanto ai massoni americani, ribelli, diciamo, dei francesi. Noi pensiamo sempre che ci sia un grosso rapporto tra gli inglesi e gli americani, che forse non è tanto vero, perché non credo che gli inglesi amino tanto gli americani, no? Ecco, c'è un rapporto molto più forte invece tra gli americani e i francesi. Voi vedete quando si vede, una volta c'erano i film americani in cui tutti poi andavano a fare un viaggio a Parigi, no? Tutti i grandi intellettuali americani vanno a Parigi c'è un grande legame con la Francia. Perché? Perché accanto a George Washington c'è un altro giovane generale, un giovane generale che si chiama Marchese di Lafayette, che collaborerà, e anzi c'è anche un quadro dove si vedono a cavallo uno vicino all'altro, collaborerà con truppe che vengono qui dalla Francia per aiutare i rivoltosi contro gli inglesi. E infatti quando nel 1918 mi pare gli Stati Uniti d'America decidono di entrare in guerra contro la Germania, le prime truppe che arrivano americane a Parigi formano un plotone d'onore. Questo plotone d'onore attraversa tutta la città, comandato dal, non so cosa era, colonnello Pershing, che poi diventerà generale, uno dei pezzi grossi dei militari americani, per andare al cimitero al centro di Parigi, arrivare davanti alla tomba di Lafayette e dire: Lafayette, siamo qua. C'è questo fortissimo legame. E infatti vediamo che in questi giorni il presidente americano, pur con tutte le sue particolarità, è andato in Francia a celebrare l'anniversario dello sbarco, no? E sono sbarcati, appunto, gli americani sono sbarcati là per salvare la Francia, no? E quindi c'è un grosso rapporto tra gli americani e i francesi, e quindi queste idee che sono riportate nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti naturalmente si riversano poi in Francia, e le ritroviamo nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, la troviamo tolta dalla dichiarazione degli Stati Uniti nella dichiarazione francese. Il primo documento che viene preparato a Parigi da una commissione dove c'era anche Lafayette, commissione che studia il documento della Dichiarazione Universale dei Diritti del Cittadino, è il primo documento che intesta alla Costituzione francese della Rivoluzione. È firmato dal re, il re è costretto a firmarlo, non vorrebbe firmarlo, perché capisce l'importanza del documento e la pericolosità del documento. E viene approvato e viene messo in testa alla Costituzione francese. E questa dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino andrà avanti nel tempo, e la ritroveremo nel 1948 nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che sarà approvata dalle Nazioni Unite, che è tuttora in vigore, sarà votata dalle 60 nazioni che allora facevano parte dell'ONU, non sarà votata dalle nazioni del gruppo sovietico e dal Sudafrica, per ovvi motivi, e sarà il documento base sulla quale poi ruota tutti gli altri documenti. I principi sono già nella nostra Costituzione, che è precedente alla Dichiarazione dell'Uomo del 48, ma questi principi saranno già, se noi andiamo a leggere quel magnifico documento che sempre dimentichiamo, perché diciamo che la Costituzione più bella del mondo è la nostra. No, la Costituzione più bella del mondo è la Costituzione della Repubblica Romana, scritta da Giuseppe Mazzini e dai suoi collaboratori, e già lì questi principi sono presenti. Quindi questi principi della Dichiarazione Universale, che riconosce i diritti del cittadino, che riconosce anche la possibilità di ribellarsi contro il governo se il governo è illiberale, perché questo è importante, e quindi creano un precedente molto difficile da adottare da parte dei vari regimi, e ha un filo rosso, no, che attraversa la storia dal 700 fino al nostro secolo. Infatti l'impatto di questa elencazione di principi fu innovatore e rivoluzionario al stesso tempo, e 6 settimane dopo la presa della Bastiglia e solo 3 settimane dopo l'abolizione del feudalesimo, la dichiarazione attuò uno sconvolgimento radicale della società come mai era avvenuto nei secoli precedenti. Ecco, questo, proprio da questo lungo processo di crescita politica e sociale, risulta come la più alta aspirazione della massoneria sia caratterizzata oggi, parliamo della massoneria del 2000, da due aspetti fondamentali. Da un lato risalta la sua responsabilità nell'influire sul destino e l'evoluzione delle condizioni sociali in cui si trova a intervenire, dall'altro, senza mai rappresentare un vero e proprio movimento politico, perché non è un partito, sostenere gli strumenti culturali che favoriscono lo sviluppo dello spirito e della coscienza individuale. La massoneria non è un'organizzazione strutturata, non ha sue strutture, non ha sue segreterie, non ha suoi uffici, ma è una riunione di logge che offre un'originale esperienza personale di autoformazione e si esprime soprattutto nell'esemplarità dei comportamenti dei suoi adepti. Il fondo della massoneria è la esemplarità, perché soltanto attraverso l'esemplarità si conquista la società, si conquista il rispetto e si possono travasare le proprie idee anche al di fuori. Questo è molto importante. Naturalmente esemplarità che se si perde poi è difficile recuperare, e qui abbiamo naturalmente l'episodio gravissimo della P2 che ha tolto alla massoneria italiana per un certo periodo questa, no, questo aspetto molto importante, molto fondamentale. E allora a questo punto, per chiudere, diciamo, come piace così fare, chiediamoci che cosa è una loggia. E allora, per sapere che cosa è una loggia, andiamo a leggere Kipling. Kipling ha scritto una poesia bellissima, sia da leggere in inglese che in italiano, e racconta della sua loggia. Kipling è stato iniziato nel 1886 a Lahore, nel Punjab, in India, nella massoneria indiana, e faceva parte di una loggia che, come lui ci racconta, la sua loggia madre, era una loggia piccola, povera, si univa in un tempio vecchio e spoglio, e chi era stato per due volte il venerabile, cioè il capo della loggia? Il sergente istruttore del luogo, un uomo dell'esercito, soldato. Accanto a lui c'era il capo stazione, alcuni dipendenti delle ferrovie, un contabile, un disegnatore del catasto, un addetto alle officine di riparazione, perfino un cattolico romano, anche quello si è iscritto alla loggia massonica, e un ebreo di Aden e alcuni altri ancora. Ogni mese, finiti i lavori rituali, gli inglesi sono molto attaccati nella loro cultura al rituale, quindi la loggia esegue, allora lo facevano a memoria,